confermi il nostro cammino e ci liberi da ogni male. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Allora, stasera ci fermiamo su un testo, sul testo del Padre Nostro, no? Finale, l'ultima espressione del Padre Nostro, che rappresenta in qualche modo la sintesi, no? Ultima, no? Dell'affidamento a Dio. Liberaci dal male. Con un rafforzativo, ma liberaci dal male. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sono collegate ovviamente le due ultime espressioni, ecco, si capisce ancora meglio quel non abbandonarci alla tentazione di cui abbiamo parlato l'ultima volta, perché allora, ecco, comprendiamo che non è semplicemente un evitare, no, il contatto con il male, ma l'essere liberati dal male. Perché il confronto con il male è quasi inevitabile. Già nel racconto della Genesi, ecco, la creazione di Adamo ed Eva, il secondo racconto in particolare, ecco, si dedica proprio a quello, no? Ha come tema di fondo quello, no? Mentre il primo racconto sottolinea più una dimensione, come dire, ordinata, no? La creazione e quindi anche la creazione dell'uomo, una dimensione positiva, cogliendo e cercando di cogliere in quella creazione la missione proprio dell'uomo, no? Dell'uomo e della donna insieme. Nel secondo racconto della Genesi invece si va proprio a toccare, ecco, l'esperienza del male, che fa parte della vita dell'uomo, fa parte della vita anche delle relazioni umane. Adamo ed Eva, ecco, sono messi alla prova e cadono. Ma appunto in quel racconto è bellissimo perché Dio non li abbandona. Anzi, li libera dal male, anche se poi il racconto fa cogliere quasi come una perdita, no? Del paradiso, no? Dell'immortalità. Ma ben sappiamo che in realtà l'immortalità in Cristo Gesù, appunto, è donata, appunto, dopo l'esperienza del male, non prima. In quel racconto della Genesi, ecco, sembra essere data prima e poi perduta. L'ordine reale, no? Questo è l'ordine dell'immaginazione, ecco, no? Della motivazione, ecco, per comprendere in qualche modo la realtà dell'uomo nel presente, fatta appunto di un limite anche insuperabile, invalicabile, no? Quello della morte, per quel racconto, eh? Perché i primi ebrei per lungo tempo non credevano in una vita oltre la morte. E appunto in quel primo racconto quel limite sembra invalicabile, in realtà sarà Gesù stesso a farcelo valicare, farcelo superare quel limite, anche quello della morte, perché Dio non abbandona le sue creature. E questa è una promessa appunto che si realizza in Gesù Cristo. Liberaci dal male. Ma vedete, è un'espressione che quindi raccoglie, si può dire, tutta la Bibbia. Dalla prima pagina, appunto, dalle prime pagine della Bibbia fino alle ultime. In quella promessa dell'Apocalisse, del libro dell'Apocalisse, bellissima, no? Che chiude, fa da chiusa a tutto il Nuovo Testamento e alla Bibbia, appunto, della promessa di Dio di liberare da ogni male e dalla morte. Voglio andare a prenderla perché appunto sono parole molto belle, ecco, che esprimono appunto la promessa che si realizza, no, in Gesù Cristo per tutti gli uomini. È promessa che è richiamata anche attraverso citazioni, tra l'altro, dell'Antico Testamento, appunto per dire che, ecco, è una promessa antica e nuova che trova la novità e la realizzazione in Cristo, ma che, di nuovo, tutto l'Antico Testamento esprime continuamente. Quella Gerusalemme che nella visione Giovanni vede scendere dal cielo è appunto la Gerusalemme nuova, è il dono appunto della vittoria sul male da parte di Dio. Ed ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. Citazioni di Ezechiele, di Isaia, si intersecano qui, diversi testi di Isaia. E asciugherà ogni loro lacrima dagli occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E ancora, ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni, io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. E ancora, poi nel capitolo 22, continua ancora questa visione, tutto il capitolo 21, ho letto solo alcuni versetti, e poi tutto il capitolo 22 ancora continua e conclude con questa visione. Non vi sarà più maledizione, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e i suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto, porteranno il suo nome sulla fronte, non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Non ci sarà più la notte. Anche il mare, dice prima ancora, no? Scomparirà. Il mare, che era un po' per gli antichi il segno, il simbolo anche del male, in alcuni testi, no? Spesso, perché il mare con le sue tempeste, la sua profondità, il suo mistero, no? Rappresentava appunto il limite dell'uomo, no? E anche il mare, dice il libro dell'Apocalisse, scompare, no? Scompare la notte, non ci sarà più la notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, ma il Signore stesso sarà quella luce. Ecco, queste ultime parole, appunto, sono il riverbero, no? La testimonianza di questa presenza di Dio che è liberazione. E ripeto, attraversa tutta la Bibbia. Dovremmo leggere tutta la Bibbia, possiamo scorrere tutta la Bibbia se vogliamo, no? Nel commentare questa semplice espressione, liberaci dal male. È proprio del Signore. È proprio l'opera di Dio, poneros, che anche il maligno, e anche nell'Apocalisse si dice, sempre negli ultimi capitoli, che appunto anche il drago, con tutta la sua potenza, sarà immerso nel consumato, dopo 1000 anni del suo regno, no? Cioè un tempo compiuto, lungo ma compiuto, che ha fine. Sarà immerso nello stagno di fuoco, dove scomparirà. Quindi anche il maligno, il male e il maligno, cioè possiamo leggere in tutte le due dimensioni, con cui l'uomo ha a che fare, perché certo, ripeto, la fragilità umana la sperimentiamo tutti, E chi di noi può dire che è senza peccato, come dice Gesù? Nessuno. Perché tutti, come dice San Paolo, in quel testo bellissimo, no, della Lettera ai Romani, tutti possiamo essere racchiusi nella sua misericordia. Questo è il mistero, no, del male che sperimentiamo nella nostra vita. Quel male non è l'ultima parola, ma ha una parola nella nostra vita. In tutte le sue forme, il male fisico, il male, no, psichico, il male spirituale, anche il peccato, no? Ha un suo posto nell'ordine di Dio. Perché ci fa toccare, no, ripeto, la nostra fragilità, il bisogno che abbiamo di Lui. Perché solo Lui è pienezza. Non dimentichiamolo. Quest'ultima espressione del Padre nostro ci ricorda, ecco, come la prima, ci chiude il cerchio in qualche modo, no? Padre nostro che sei nei cieli, ecco, chiude il cerchio, ci fa comprendere che siamo figli che hanno bisogno, figli che vivono un limite dove solo Dio, solo il Padre, che è nei cieli, può superare. Solo Lui può scendere da quei cieli, no? E unire la terra al cielo. Solo Lui, non noi. Non possiamo noi arrivare al cielo. Noi possiamo arrivare sulla Luna, possiamo arrivare a Marte, ma con le nostre forze, con le nostre capacità, non sapremmo arrivare al cielo. Non potremmo mai arrivare al cielo, a Dio. La pienezza di Dio, del suo amore, è gratuità, è dono gratuito di Dio. E ci sorprende, ci coglie, ecco, anche nella nostra fragilità, non importa, qualunque essa sia. Non importa, non può essere e non sarà mai un ostacolo all'azione di salvezza di Dio. E allora, ecco, quest'ultima espressione, liberaci dal male, è proprio l'invocazione dei figli che si affideranno e si possono affidare con fiducia al Padre, senza rimanere nel fango del male, senza sprofondarci dentro. Se vi ricordate, subito dopo continua nel Vangelo di Matteo, non la preghiera, il commento di Gesù: se voi infatti perdonerete, le prime parole che dice subito dopo il Padre nostro Gesù, quali sono nel Vangelo di Matteo? Se voi infatti perdonerete agli altri le vostre colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Come dire, appunto, se rimanete nel peccato, se volete rimanere nel peccato, rimaneteci. Quell'incapacità di perdonare, no? Il limite dell'altro. Vi ricordate la già citata, l'ho citata già l'altra volta, la parabola nel capitolo 18 di quel servo che riceve il condono di 10.000 talenti, no? E poi non è capace di perdonare, no? Condonare a uno che gli doveva 300 denari, cioè che era una cifra infinitesima rispetto ai 10.000 talenti. Ecco, il richiamo è proprio quello, cioè il male, vedete, opera in modo subdolo se noi glielo permettiamo, se noi ci rimaniamo dentro. Ma Dio è liberazione. E ribadisco, qualunque pagina della Bibbia apriamo, potremmo aprire a caso, no? Qualunque pagina troveremo testimonianza appunto di questa liberazione che Dio opera in un modo o nell'altro, o viceversa, di una scelta di rimanere nel male e non lasciarsi raggiungere da quella mano tesa dal Signore. Basti pensare ai salmi, quanti salmi di invocazione, di supplica, di aiuto o di ringraziamento, per il male superato, no? Che ripeto, può essere il male fisico, una guarigione, può essere, ecco, invece un male interiore, morale, può essere, no, una difficoltà in una relazione. Ecco, tante cose che pesano e possono bloccare il nostro cuore, ma Dio è più grande. Dio è più grande. In questo appunto la lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni, ha questa espressione bellissima, no? Se il vostro cuore vi rimprovera qualcosa, no? Al capitolo 4 scrive la prima lettera di Giovanni, l'autore della prima lettera di Giovanni, beh, Dio è più grande del vostro cuore, del nostro cuore. Ecco, il cuore di Dio è più grande, perciò è colui che libera dal male. È un'invocazione questa finale del Padre nostro che è piena di speranza e riconosce a Dio appunto il suo primato. Ribadisco, non possiamo fuggire dall'esperienza del male in qualche modo nella nostra vita, ma questa stessa esperienza, come nel racconto che citavo prima della Genesi, no? Di Adamo ed Eva, quella stessa esperienza diventa anche l'esperienza della misericordia, della grandezza di Dio che non abbandona mai. Quelle parole ultime dell'Apocalisse richiamano, se ci fate caso, le parole che sono e accompagnano sempre la relazione di Dio nella fede, no? Da Abramo e anche prima di Abramo, appunto sentiamo i racconti, no, delle origini, questi racconti che parlano, ecco, in chiave della creazione, ma o delle origini, ma che parlano in realtà dell'uomo e della donna di sempre. In tutti quei racconti sempre Dio è più grande del male. Ricordate Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè, eccetera, eccetera, la Torre di Babele. C'è sempre un più poi di Dio, no? Anche Caino non è abbandonato da Dio. Anche Caino che uccide il suo fratello Abele. Noè è il segno con i suoi di quella, ecco, promessa di Dio, che appunto poi prometterà a Noè e alla sua discendenza, a tutti gli uomini, non succederà più quello, il diluvio non ci sarà più, non c'è mai stato, in realtà non mai ci sarà, no? Perché non è Dio che appunto punisce, no? Purtroppo il male è molte volte il prodotto nostro, delle nostre azioni. E quello fa parte, ripeto, di quello che qui si iscrive, in questa terra, nella nostra esperienza terrena, ma non appartiene al cielo. Sempre nel libro dell'Apocalisse, che è un libro dove questo tema del rapporto del bene e del male ritorna continuamente, sempre attraverso immagini simboliche. Vi ricordate quando parla della battaglia in cielo, no? Tra Michele e i suoi angeli e il maligno e i suoi angeli? No? Dice che poi furono scaraventati sulla terra e non ci fu più posto per loro in cielo, perché in cielo non c'è posto per il male, per la divisione e tutto quello che porta il male con sé. In Dio non ci può essere posto per il male. E dunque proprio quel dono, ecco, è quello che Dio fa. Non lo tiene per sé. Gesù stesso, nella sua incarnazione, è la realizzazione di quella liberazione, è la realizzazione piena di quella liberazione che pure, appunto, tutto l'Antico Testamento spera e canta nello stesso tempo, perché l'hanno sperimentata in tanti modi, anche quella liberazione, quella provvidenza di Dio, no? Per poter dire sempre, ecco, il Dio con noi. Egli sarà, loro saranno i suoi popoli, parla al plurale del tutto, il libro dell'Apocalisse, se ci avete fatto caso, non dice il mio popolo, i suoi popoli, per dire appunto, per sottolineare che nessuno è escluso, perché la promessa di Dio di liberare dal male va al di là delle nostre immaginazioni, anche sicuramente dei nostri confini, no? Anche al di là della Chiesa. Il regno di Dio non si identifica con la Chiesa, questo in teologia ce l'hanno insegnato bene, no? I documenti del Concilio Vaticano II lo hanno rimarcato benissimo. Il regno di Dio non è la Chiesa, supera la Chiesa, perché la promessa di Dio non può certo legarsi solo a qualcuno, a chi ha ricevuto quell'annuncio, ma a tutti gli uomini di buona volontà, a tutti coloro che accoglieranno quella voce nel loro cuore, quella grazia, quel dono di vita come amore, e lo vivono. Cercano di viverlo con i loro limiti, con le loro mancanze, appunto, no? Le loro cadute anche. Ma Dio, ecco, Dio sarà il loro Dio. Non ci sarà più lutto, né dolore, né pianto. Non ci sarà più la notte. Ecco, questa è l'esperienza che prelude e richiama quest'ultima espressione del Padre nostro. Carissimi, ecco, non lo dimentichiamo, questo. Quest'ultima parola del Padre nostro, ribadisco, è una parola di speranza assoluta. Direi assoluta, non la speranza, spero che ci sia questo, che mi dia quello o quell'altro. No, l'ultima parola del Padre nostro è l'espressione di una speranza assoluta, di liberazione assoluta, da ogni limite, da ogni male. Beh, siamo nel tempo di Pasqua e propriamente, appunto, celebrare Cristo risorto significa, come fa il libro dell'Apocalisse, perché il libro dell'Apocalisse, all'inizio del libro dell'Apocalisse, che cosa c'è? Appunto, è il risorto, la visione del risorto, nel giorno del Signore, domenica. Non a caso, no? Ogni domenica, anche noi oggi, no? Continuiamo a celebrare il Cristo risorto, sempre, in tutti i tempi dell'anno, non è che solo nel tempo di Pasqua, sempre. Celebriamo il Cristo vittorioso sulla morte. Il Cristo che ha passato quel guado, ci è passato dentro, ma l'ha vinto, ha superato per noi, con noi, oggi, e noi con Lui. Ecco, quella bellissima espressione dell'Apocalisse che richiama appunto il Dio con noi, citazione di Isaia, ma che in realtà è la citazione, no, si potrebbe dire di tutta la Bibbia. Sarò con te, sarò con voi, no? Detto continuamente da Dio, no? A tutti coloro a cui il Signore parla. Da Abramo, Noè, appunto, ancora prima, eccetera, a tutti gli altri, anche a Maria, non dimentichiamo quell'espressione detta a Maria, no? Il Signore è con te. Il Signore è con te. Letto dalla parte nostra, umana, no? E allora, se Dio è con noi, noi siamo con Lui. Vincitori anche noi della morte e del male. Non per nostro merito, ma per sua grazia, sicuramente. Ecco, ci colmi il Signore di questa speranza e ricordate, quando preghiamo il Padre nostro, ecco, abbiamo in noi, alla fine del Padre nostro, ci dovrebbe rimanere questa parola dolce, no? Questa dolcezza nel cuore, no? Che è quella speranza che qualunque situazione stiamo vivendo, no? Sarà superata. Non è un'invocazione così, liberaci dal male, come se appunto supplicami Signore, ma con quell'incertezza, dice, non sappiamo come andrà a finire. No, sappiamo come è andata a finire, lo sappiamo già. Come dice appunto benissimo, ribadisco, il libro dell'Apocalisse, no? Mi piace fare questo richiamo più al libro dell'Apocalisse stasera, proprio perché lì è la celebrazione della vittoria di Cristo sulla morte in un tempo di persecuzione, attenzione, il libro dell'Apocalisse è scritto mentre stavano vivendo la persecuzione. Le cose non stavano andando bene, no? In quel momento. Ma l'autore che scrive quel testo ai suoi, come dire, alle persone che fanno parte della comunità di cui egli stesso è parte, è certo che il Signore ha già vinto. Ha già vinto. Abbiamo sentito anche, no? Stiamo ascoltando il libro Apocalisse anche in questo tempo di Pasqua, ogni tanto, no? E anche domenica, no? Vidi una moltitudine immensa, no? Che avevano lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Anche loro devono passare in quella tribolazione, dice, no? Ma hanno vinto, hanno già vinto. Solo per il maligno e per quelli che gli appartengono non c'è posto in cielo. Per tutti gli altri c'è una speranza e ci siamo pure noi. Un momento di silenzio e di preghiera. Affidiamoci al Signore con le parole appunto del Padre nostro. Preghiamole ancora una volta insieme e ci affidiamo a Lui. Affidiamo a Lui le sorti del mondo intero, nella nostra piccolezza. Ogni preghiera è nel cuore di Dio, no? E Dio conosce e Dio sa, e nel mistero di Dio, ecco, tutto è compiuto. Si compie appunto anche nella storia questo cammino di liberazione che egli appunto conduce. E ci affidiamo con fiducia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. E con questa stasera abbiamo chiuso il ciclo di quest'anno, no, delle lezioni divine. Rimarranno nei prossimi lunedì le adorazioni, l'adorazione eucaristica, no, comunitaria. Sì, i prossimi lunedì fino a maggio, tutto maggio, si farà l'adorazione soltanto, la lezione è finita.